Credito Cooperativo di Cantù, oggi anche Saronno in Piazza di Gasperi, vi invita all'ascolto di...
Soldi, 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 tanti soldi, beati siano i soldi, i bene amati soldi, perché...
In buone mani. Parliamo di soldi in soldoni. Buongiorno a tutti, eccoci al nostro appuntamento economico, in cui appunto parliamo in maniera molto chiara e semplice di come investire e proteggere i propri soldi. Lo facciamo con un ospite che ormai avete imparato a conoscere, Simone Saltarel, consulente finanziario della BCC di Cantù, che saluto e ringrazio.
Buongiorno a tutti, buongiorno Marco.
E come abbiamo già iniziato a fare la scorsa settimana, in questa seconda serie di In Buone Mani ripercorriamo quelle che sono state le tappe del primo ciclo di incontri, ma cercando di calarle nell'attualità. Oggi abbiamo messo a tema come mettere in sicurezza il budget familiare. E visto che dobbiamo essere attenti alla cronaca, è giusto anche partire con il fatto di cronaca che ha riempito in questi giorni, sta riempiendo in questi giorni, notiziari, giornali, telegiornali, cioè il risultato delle elezioni presidenziali americane che hanno visto la vittoria di Donald Trump su Kamala Harris. E ovviamente riguardando l'America, le elezioni americane hanno un impatto con il resto del mondo, anche dal punto di vista economico e finanziario. Allora, caro Simone, partiamo dalla prima domanda. Questa elezione, visto che sembrava un testa a testa, poi in realtà Donald Trump ha vinto con un buon margine di vantaggio, come spariglia le carte in tavola rispetto agli scenari di qualche giorno fa?
Innanzitutto diciamo che a livello finanziario le borse già dal mese di settembre avevano iniziato a orientarsi su questa possibile opportunità di esito delle elezioni americane. La prima giornata, la reazione delle borse proprio dimostra un po' quello che potrebbe avvenire nel breve termine. Cosa è successo? Donald Trump ha vinto le elezioni, o meglio ha tenuto la maggioranza dei grandi elettori, non solo ha la maggioranza al Senato e alla Camera. Questo cosa apre? Apre la possibilità a Donald Trump come nuovo presidente di poter più facilmente apportare le riforme e quelle misure della sua politica presentata durante la campagna elettorale. Come hanno reagito le borse? Forte crescita delle borse americane. Cosa ci dice questo? Aumento della politica dell'American First. Già con Biden, con l'introduzione dell'IRA, l'Inflation Reduction Act, si era portato a una sorta di protezionismo, quindi di forti investimenti pubblici per agevolare l'economia americana verso la transizione energetica. Con Trump probabilmente questa cosa verrà accentuata. Accentuata cosa vuol dire? Maggiori mari aiuti di Stato nei confronti delle società americane, società estere che porteranno sede negli Stati Uniti per usufruire di questi sussidi. Di contraltare cosa abbiamo? Abbiamo magari una maggior debolezza degli altri mercati. L'abbiamo visto nelle borse europee che ieri non hanno performato, anzi sono andati in negativo rispetto alle borse americane.
Allora, della reazione dei mercati finanziari, che era un pochino, diciamo, scontata, perché di solito l'elezione di un presidente americano, soprattutto se ottenuta con il vantaggio che ha raggiunto Trump e con la possibilità di avere in mano anche la maggioranza al Senato e alla Camera, quindi spiana la strada, era abbastanza scontata, ma diciamo che si aprono scenari dal punto di vista macroeconomico forse un pochino, diciamo, da attenzionare, come si dice con gergo un po', diciamo, da amministrazione giudiziaria. Ci sono due aspetti: la politica dei dazi e l'inflazione. Il timore è che proprio per America First, che è lo slogan di Trump, l'America possa, l'hai accennato anche tu, accentuare le sue politiche protezionistiche. E dall'altra parte è anche vero che Trump, ma in questo anche Kamala Harris, vogliono aumentare la spesa pubblica, quindi c'è anche un rischio di rialzo dell'inflazione. A questo punto come ci si può difendere e come guardare a questi scenari?
Ecco, qui il discorso è, diciamo, abbastanza semplice e difficile da spiegare in parole semplici, perché un aumento del debito pubblico statunitense cosa porterebbe a un aumento dei tassi di interesse? Statunitense. L'aumento dei tassi di interesse potrebbe apportare a maggiori investimenti sul dollaro americano, quindi rafforzando il dollaro. Questo in cosa si traduce? In un aumento di costo delle materie prime. Qual è stato il più grosso nemico dell'economia europea e italiana negli ultimi 2-3 anni, a parte le crisi geopolitiche e le guerre in atto che ancora permangono, ahimè? L'inflazione. Inflazione da importazione. Ecco, questo rischio torna molto forte con un dollaro forte. Quindi questo rischio potrebbe riportare ad aumentare i tassi di interesse. Quindi come difendersi da questi eventi? Innanzitutto entriamo, abbiamo visto con Trump, siamo stati fino ad ora in campagna elettorale, ora a partire da gennaio, perché ricordiamoci inizierà a portare le sue misure da quando prenderà appunto il potere da gennaio, dovrà attuare queste misure. Quindi tra il dire e fare c'è di mezzo un mare, essendoci un mare dobbiamo navigare in questo mare. Come difendersi? Un'attenzione ancora maggiore alla diversificazione del portafoglio, attenzione alla parte obbligazionaria che fino ad ora ha potuto beneficiare del ribasso dei tassi di interesse, sarà ancora così? Quindi se abbiamo dedicato una grossa parte del portafoglio alla parte obbligazionaria, attenzione anche a questa adesso. Sembrava appunto improntata a una discesa dei tassi, soprattutto sulla sponda americana non è detto che ciò avvenga nella stessa misura come era stato fino ad ora ipotizzato. Quindi un occhio attento alla parte obbligazionaria. Sulla parte azionaria invece vediamo dai primi effetti un aumento delle borse, una ripresa delle borse americane molto forte. Anche qui attenzione, perché politiche di aumento della spesa pubblica, di non controllo magari o di esagerare col deficit pubblico, si portano effetti nel breve termine. Nel lungo periodo quali effetti porteranno?
Certo, infatti già il Fondo Monetario Internazionale ha lanciato l'allarme sulla consistenza del debito pubblico americano, che è destinato a salire. Ti faccio un piccolo accenno rispetto alla questione delle azioni, perché ha colpito molto gli osservatori la possibilità che Elon Musk possa entrare nel governo di Donald Trump. Al di là di questa novità, vuol dire che probabilmente per le azioni dell'innovazione, dell'high tech, la presenza di Elon Musk possa dare, come dire, maggiore spinta, quindi diciamo più al mercato del Nasdaq, quello dei titoli tecnologici, che il mercato invece del Dow Jones, che è quello dell'America tradizionale, i petroliferi, insomma l'industria come dire tradizionale.
Se guardiamo il primo mandato di Trump, che aveva beneficiato maggiormente erano i titoli della old economy. In questa nuova campagna elettorale ha sicuramente strizzato l'occhio anche ai titoli della new economy attraverso appunto l'effort, il supporto avuto da Elon Musk. Non a caso ieri i titoli che hanno performato maggiormente sono forse Nvidia e Tesla, legati al mondo dell'intelligenza artificiale. Cosa abbiamo nel mezzo? Per supportare questa crescita dei titoli tecnologici deve essere supportata anche da una grossa riforma strutturale della parte energetica. Quindi dove recuperare l'energia per supportare la crescita tecnologica. Ricordiamo che appunto per tenere in piedi, per far funzionare i data center a fine dell'intelligenza artificiale serve molta energia. Notizia di oggi, Amazon chiede appunto all'Italia o presenta l'opportunità di un investimento di oltre 1 miliardo di euro. Se non sbaglio, ho confermato proprio questa mattina sulle frequenze di Radio 24, del Sole 24 Ore, dal ministro Urso. Uno dei problemi più grossi per sostenere questa riforma è, per sostenere quindi la crescita del settore tecnologico, è il settore energetico.
Certo, su questo fronte dobbiamo registrare che la situazione nei teatri di guerra è un pochino, come dire, complicata, perché è notizia di ieri che c'è stato il primo scontro tra soldati ucraini e soldati nordcoreani. Come sappiamo, Putin ha chiesto aiuto anche alla Nord Corea, mentre in Medio Oriente la situazione è sempre sul punto di esplodere. Trump ha promesso che porrà fine alle guerre, come non si sa, staremo a vedere.
E a prezzo di chi non si sa.
Esatto.
Staremo a vedere.
L'auspicio è che ciò possa accadere, così si pone fine a queste atrocità. Ma nel frattempo c'è ancora il rischio di un aumento delle materie prime, anche legato a queste tensioni, oltre alle politiche che farà Trump?
Assolutamente sì, il rischio c'è, il rischio anche di un ritorno al consumo maggiore del petrolio, come nella prima legislatura di Trump c'è. Ricordiamoci, a partire dal 2018 l'America ha puntato molto sulla produzione di petrolio tramite lo shale oil, l'olio di scisto, attraverso la pressurizzazione nelle rocce che porta a produrre petrolio, appunto per sganciarsi dalla dipendenza energetica del Medio Oriente. Quindi queste tensioni torneranno insieme ai dazi e soprattutto insieme a un dollaro forte. In che valuta sono acquisite le materie prime sui mercati internazionali? In dollari. Il dollaro forte porta a un aumento dei prezzi delle materie prime, quindi vedremo anche su questo campo, bisognerà navigare a vista.
dust. While money talks to your conscience, working like a fool for love.
Torniamo in diretta e dopo aver affrontato il tema d'attualità dell'elezione di Trump, veniamo invece alle vicende di casa nostra, su cui comunque anche l'elezione americana avrà un suo influsso. Siamo in piena formazione e discussione della manovra 2025. Allora, nella legge di bilancio, nonostante i vincoli del patto di stabilità, che seppur cambiati comunque restano vincoli, e del super bonus, che da soli valgono una cinquantina di miliardi, diciamo che il governo ha previsto risorse importanti a favore del taglio strutturale del cuneo fiscale, dove ha allargato la platea dei beneficiari, e ha, come dire, annunciato anche l'accorpamento delle aliquote IRPEF. In più ha annunciato la piena indicizzazione delle pensioni e sostegno alla famiglia e alla contrattazione di secondo livello, che è un elemento molto interessante, perché quando le aziende vanno bene è giusto che riescano a premiare i loro dipendenti, e quindi può essere anche un incentivo per le aziende, come dire, a operare al meglio. Come possiamo valutare queste scelte nel loro complesso e che impatto potrebbero appunto avere sui risparmi e i soldi delle famiglie?
Sicuramente queste manovre porteranno ad avere più liquidità in tasca, quindi un aumento delle retribuzioni nette dalla parte dei lavoratori dipendenti, perché il taglio del cuneo fiscale di fatto con cosa si traduce, con o meno ipotizzato nella manovra per il 2025, un ampliamento della platea fini, quindi a 40.000 euro lordi, per avere o maggiori detrazioni o un bonus. Quindi si parla di bonus fino a redditi di 20.000 euro, dai 20 ai 40.000 euro invece maggiori detrazioni. Il taglio strutturale invece, l'accorpamento, esatto, degli scaglioni IRPEF in tre, quindi al 23, al 35, al 43%, anche questo porterà per i redditi fino ai 50.000 euro ad avere maggiori soldi in tasca. Quindi sicuramente al 2025 potremo vedere una maggior ripresa dei consumi di quello che si è vista quest'anno. La domanda che faccio però è a cosa stare attenti. Queste misure che orizzonte di investimento mi consentono di avere? Cioè, un aumento dei consumi fatto attraverso un taglio delle tasse a cosa porta? Sicuramente un aumento sì, dei consumi nel 2025, ma nel lungo termine a cosa porterà? Come destiniamo gli avanzi determinati o meno gli investimenti che andiamo a fare come Nazione Italia? Preferiamo un taglio delle tasse per cercare di aumentare i consumi o qualora ci siano risorse per approntare quelle riforme necessarie per supportare il paese Italia a competere nelle sfide sulla tecnologia, sulle infrastrutture necessarie per portare la mobilità verso più sull'elettrico o magari verso l'idrogeno, cioè dove andiamo ad allocare le nostre risorse? Quindi sicuramente una notizia positiva, soprattutto per i lavoratori dipendenti, per i risparmiatori. Bisogna però analizzarla nel lungo periodo per dire come gestire il nostro portafoglio.
Ecco, è un'osservazione molto pertinente, Simone, perché proprio qualche giorno fa, nel corso della giornata del risparmio, il presidente dell'ABI, Patuelli, ha proprio sottolineato questo aspetto, cioè esiste una quota di deposito di risparmio delle famiglie che è molto consistente. La cifra, se non ricordo male, è superiore ai 5.000 miliardi, che però è come se fosse, diciamo così, dormiente, cioè fa molta fatica a essere indirizzato, travasato verso quelle scelte strategiche di investimento che, di cui tu appunto parlavi opportunamente, perché in effetti in Italia abbiamo veramente bisogno di investimenti sia pubblici che privati proprio per dare una scossa al paese. E allora la domanda, visto che tu lavori all'interno del mondo bancario, ecco, possono esserci strumenti, strategie che possono aiutare questo travaso? Perché qualche anno fa era stato inventato lo strumento dei PIR, no? Che dovevano servire a dirottare le risorse del risparmio verso le aziende, diciamo, a maggiore capacità di corsa, no? Le aziende italiane, diciamo, quelle più competitive. Ecco, è possibile immaginare strumenti di questo tipo? O come appunto convogliare il risparmio sugli investimenti, diciamo così, produttivi e di competitività?
Ah, sicuramente uno degli strumenti è quello che hai appena accennato, i PIR, che poi nel tempo sono anche stati rivisti aumentando la soglia di importo nel quale è possibile acquistare i PIR e avere l'esenzione dalle sulle plusvalenze realizzate. Questo è proprio il nocciolo fondamentale della questione. In Italia la ricchezza c'è, sì. In Italia quella ricchezza, quel risparmio delle famiglie confluisce alle imprese attraverso gli investimenti. Ricordiamoci da come è calcolato il PIL: consumi più investimenti più spesa pubblica. I consumi con questa manovra andranno ad aumentare. La spesa pubblica, vedremo, lì abbiamo i vincoli del patto di stabilità che non consentono di fare più di tanto. Devono ripartire gli investimenti. Sicuramente una delle forme sono i PIR, l'altra forma sono gli finanziamenti, le agevolazioni attraverso, meno penso, l'industria 4.0, per far sì che le imprese vadano a investire in quel settore. Logicamente, torniamo al punto di prima, i soldi che andiamo a dedicare dobbiamo dedicarli per quelle riforme strutturali affinché le imprese possano trovare terreno fertile, possano trovare un tessuto produttivo, le infrastrutture a livello statale, perché poi gli investimenti che facciano abbiano un ritorno, altrimenti non vanno ad investire.
Certo, alla luce di tutto quello che abbiamo detto, quindi in maniera molto sintetica, però abbiamo disegnato, diciamo, un quadro abbastanza preciso. Visto che il tema della puntata di oggi è come mettere in sicurezza il budget familiare, tenendo conto di queste cose, cioè possono ripartire i consumi, le famiglie italiane potrebbero avere in tasca, diciamo così, qualche euro in più, ecco, come muoversi? Quali strategie vale la pena mettere in atto? Su quali asset, su quali strumenti vale la pena puntare per mettere in sicurezza il budget familiare?
Anche qui facciamo una distinzione: ho tanto capitale a disposizione, come l'ho già investito? Un occhio alla parte obbligazionaria, visti ancora i rendimenti attrattivi. Attenzione però a non esagerare sulla parte obbligazionaria, in quanto un riaumento dei tassi di interesse andrebbe nel breve termine a penalizzarlo. Chi invece ha il patrimonio ed è disponibile a tenerlo magari anche immobilizzato per determinati anni, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anni, ancora ad oggi abbiamo rendimenti attraenti sulla parte obbligazionaria. Sulla parte azionaria il discorso è un po' diverso. È vero, con le elezioni americane, con la conferma appunto della maggioranza sia della Camera che il Senato da parte di Trump, sicuramente le borse potranno avere una crescita in futuro con le incognite che abbiamo delineato prima. Quindi qui un consiglio è: navighiamo a vista, e se dobbiamo entrare sui mercati azionari facciamolo sempre attraverso dei piani di accumulo, quindi dei piccoli investimenti costanti nel tempo.
Abbiamo più volte fatto cenno in questa nostra chiacchierata sulla questione dei tassi, la possibilità che i tassi tornino a salire. È notizia di questi giorni, dopo l'elezione di Trump, che la Federal Reserve, la banca centrale americana, che ha iniziato anche lei una serie di tagli al ribasso dei tassi, possa prendersi una pausa a dicembre. Come giustamente tu ricordavi, aspettano che Trump si insedi alla Casa Bianca da metà gennaio in avanti, poi lì vedremo che cosa Trump con la sua politica farà. In Europa abbiamo avuto il 17 ottobre il consiglio direttivo della BCE che ha annunciato un nuovo taglio, ed è stato il terzo operato nel corso di quest'anno, dopo quelli del 12 settembre e del 6 di giugno. La prima domanda è molto semplice: tre tagli, si cominciano già a vedere i primi effetti positivi sui mutui, sui prestiti?
Sì, assolutamente, si vedono già i primi effetti positivi, e anche il mercato immobiliare infatti quest'anno ha ripreso, sta riprendendo, è in ripresa rispetto al 2023 e al 2022. Ricordiamoci sempre, le manovre delle banche centrali europee cercano di influenzare i tassi nel breve termine. Quindi dove puntare l'attenzione? Quando andiamo a costruire un'operazione di finanziamento, quindi come famiglia andiamo a sottoscrivere un mutuo, è meglio un tasso fisso o un tasso variabile?
Mi hai anticipato la domanda e quindi rispondi.
Rispondo subito, poniamoci sempre qual è l'obiettivo che voglio ottenere. Sicuramente storicamente il tasso variabile risulta sempre più basso del tasso fisso. Un tasso fisso è più alto perché? Perché pago una garanzia di avere una certezza della rata. Qual è il mio obiettivo? Sto chiedendo un mutuo alla banca? Sono in un vincolo di bilancio largo? Ho molti risparmi? Posso, anzi conviene, correre, appoggiarsi al tasso variabile, soprattutto anche in questo periodo che potrebbe scendere. Poi vediamo però nel breve termine come reagiranno i mercati, cosa farà la banca centrale statunitense, come reagirà di conseguenza la banca centrale europea. Ho invece un vincolo di bilancio ristretto? Prima di ragionare come andrà in futuro il mondo dei tassi, che è difficilissimo, perché nel breve termine influiscono le banche centrali. Nel lungo termine invece sono le aspettative economiche di inflazione, dell'occupazione, e azzeccarle nel lungo termine è veramente difficile. Ragiono sul mio vincolo di bilancio: se con un tasso fisso riescono a mettere in sicurezza le mie entrate uscite mensili, meglio il tasso fisso che il tasso variabile.
Ecco, hai fatto riferimento giustamente sui macro indicatori economici. Infatti la stessa Lagarde, la presidente della Banca Centrale Europea, ha praticamente confermato che la BCE non ha ancora intrapreso una rotta prestabilita, e adesso con la vittoria di Trump probabilmente questo cambio di rotta sarà ancora più evidente, ma aggiornerà la BCE le sue decisioni sui tassi a ogni riunione, proprio in considerazione dei dati consuntivi e previsionali, inflazione, disoccupazione e crescita macroeconomica. Ecco, da questo punto di vista, che quadro abbiamo di queste tre variabili e cosa dobbiamo aspettarci? Qualcosa è già anticipato, ma aggiungi qualcosa.
Il mandato principale della Banca Centrale Europea è quello di mantenere un'inflazione stabile intorno al 2%, leggermente superiore, leggermente inferiore. Inflazione, abbiamo detto prima, cosa può portare la politica protezionistica di Trump, che vorrebbe mettere in atto, a un aumento del valore del dollaro. Aumento del valore del dollaro, aumento del valore delle materie prime, quindi maggiore inflazione. Maggiore inflazione, come dovrà reagire la Banca Centrale Europea? Di solito a una maggiore inflazione si reagisce con un aumento dei tagli. Di fronte a un'inflazione da importazione di materie prime, aumento dei tassi, scusate, sì. Di fronte a un'inflazione dovuta all'aumento del prezzo delle materie prime, l'aumento dei tassi porta sì a frenare l'inflazione, ma poi nel lungo periodo va a penalizzare l'economia, quello che sta avvenendo un po' in questo periodo. Disoccupazione, siamo in un periodo dove la disoccupazione rispetto alla media storica è molto più bassa, pensiamo soprattutto all'America, gira un tasso di disoccupazione del 4%, quindi da questo punto di vista non necessiterebbe l'aumento del taglio, andare avanti a tagliare i tassi. La questione grossa, forte, è inflazione e crescita economica futura. Ricordiamoci anche che non tagliare i tassi, tenere i tassi alti, cosa vuol dire per l'Italia? Tassi alti, maggiori interessi sul debito. Quanto è il nostro debito? Il nostro debito è oltre il 130, si parla di arrivare intorno al 137 nel giro di un anno del PIL. Eravamo al 150, diciamo, il debito è diminuito, no? È diminuito per effetto dell'inflazione. Il PIL è aumentato per effetto di inflazione, ma come cittadini siamo diventati più poveri per effetto di inflazione. Quindi pagare maggiori interessi sul debito vuol dire andare a togliere risorse nelle varie manovre finanziarie, che possono essere destinate per quelle riforme strutturali oppure date attraverso la riduzione delle imposte per aumentare i consumi.
Allora, ti faccio un'ultima domanda a chiusura di questa bella chiacchierata, perché nelle ultime aste, ma è un fenomeno che già dura da un po' di anni, però abbiamo visto un grandissimo, un incredibile successo di richieste dei BTP, dei titoli di Stato italiani. Ora abbiamo una sorta di cambio di prospettiva, ne abbiamo parlato, l'inflazione che cresce, le scelte di Trump, il PIL italiano che sta frenando perché siamo fermi al momento, dice Banca d'Italia, allo 0,4, era previsto l'1, quindi insomma siamo un po' in difficoltà. In questo 2025, visto che ormai tra un mese entriamo nel nuovo anno, come potrebbe cambiare lo scenario dei titoli di Stato? Sono ancora i titoli di Stato un asset su cui vale la pena puntare per i risparmiatori e le famiglie italiane?
Visto il rendimento, sì, vale la pena puntare. Attenzione a non concentrare troppo l'investimento su un unico emittente. È vero, è il nostro Stato, siamo noi, ma non concentriamo mai troppo i nostri investimenti su un unico emittente. Attenzione ai tassi di interesse. Più aumenta, diventa più attrattivo, ma se aumentano i tassi di interesse aumenta anche il rischio della volatilità e siamo soggetti ai mercati internazionali.
Con questo consiglio, che è utile seguire, chiudiamo questa nostra seconda puntata. Io ringrazio ancora Simone Saltarel per la sua presenza e la sua competenza.
Grazie a tutti, grazie a te Marco e buona giornata.
Buona giornata a tutti, appuntamento alla prossima puntata di In Buone Mani, parliamo di soldi in soldoni.
Arrivederci.